come era un po' la moda di allora, di scoprire diverse mani, diversi autori, no? Quindi una pluralità di autori per il libro della Sapienza. Oggi invece, anche proprio per motivi strutturali, si percepisce sempre di, si propone sempre di più l'unità del disegno, c'è un'articolazione, per esempio il tema della soteria, della salvezza attraverso tutto il libro, no? Soprattutto nella memoria storica, nell'ultima parte, ma anche le parti precedenti, come abbiamo visto. E lo stesso, per esempio, il tema della pneumatologia, c'è fin dall'inizio, c'è soprattutto nel centro, perché c'è la preghiera di Salomone, eccetera, ma anche all'inizio. Quindi le parti sono collegate di per sé. Cioè, io ho esagerato un po' la classificazione per sottolineare un po' malevolmente che sono come dei trattati di teologia,
No, no, ma era evidente perché poi facevi delle
da
citazioni
una parte
da una parte
all'altra,
all'altra, no, che sono, si intersecano, quindi è evidente. No, mi
sì.
chiedevo nella mente dell'autore se c'è qualcosa che nel suo pensiero che collega questi tre
Questi
aspetti,
aspetti.
in questo senso, notato che siano parti staccate a sezioni.
Ma il principio della salvezza è la sapienza, è lo Spirito Santo, no? Che è il principio di tutta questa storia che si ricorda nell'ultima parte del libro. E che cos'è la salvezza? La salvezza nella prima parte si risponde è l'immortalità oppure l'incorruttibilità. Adesso io chiedo a voi di nuovo, che cos'è l'incorruttibilità? Cioè è una salvezza eterna, una salvezza escatologica che consiste in un corpo incorrotto, salvato. Oggi come oggi parlare di incorruttibilità forse non è più evidente che parlare di immortalità. Non so, non è più evidente. Si parlava prima, oggi esistono i corrotti. Sono molte persone con la crudeltà,
Siamo
ma
pieni.
sì, ma l'incorruttibilità che cos'è? Cioè non essere corrotti, non essere fratturati dal peccato, non lo so, non essere. Siamo peccatori, però cioè, non siamo così corrotti dal peccato. Da non essere salvati, non lo so. Comunque il nesso c'è tra le tre parti.
Sull'incorruttibilità c'è probabilmente nel Nuovo Testamento la ripresa del Salmo che dice quando Pietro parla per
Non
Pentecoste
lascerai che il tuo santo,
permetterai che il tuo santo
esattamente,
finisca la corruzione, probabilmente la
esattamente,
partecipazione alla
esattamente. Vedi, anche lì
risurrezione.
c'è un passaggio perché il testo ebraico dice che tu non veda shachat, la fossa, no? Quindi sembra che possa voler dire non lascerai che il tuo amico, non abbandonerai il tuo amico nella fossa, cioè non lo lascerai andare nella fossa, non lo farai morire. Ma la traduzione greca, diaftora, credo,
Ci vuole la
sedici, parla proprio di corruzione, non lascerai che il tuo amico veda la corruzione. E secondo la traduzione ebraica, vuol dire proprio non, la corruzione del cadavere, non il cadavere incorrotto. Ed è una, un salmo, appunto, tu citi Pietro.
Sì, di
Astorano. Un salmo che dimostra la resurrezione, cioè se c'è un salmo che testimonia la resurrezione sono 16, poi ce ne sono secondo me tanti altri, ma
mi piacerebbe quando leggiamo il testo della Sapienza e leggiamo la parola Sapienza poter pensare a qualcosa o a qualcuno di un po' più chiaro.
È vero.
Allora, siccome hai detto che insomma hai spaziato molto lo Spirito Santo, ma anche l'arte del buon governare, la giustizia sociale, insomma c'è un po' varie interpretazioni. Quando hai citato prima quel passo della Prima Corinti, dove dice Paolo che non parliamo della sapienza di questo mondo, quella dei governanti o dei grandi di questa terra. Allora, quello è, magari lui lo scrive, però è il suo discorso. Qui invece nel libro della sapienza cosa è bene, cosa è meglio pensare o cosa è meglio non pensare, leggendo la parola sapienza.
Io dico perlomeno che la parola sapienza è ambigua, no? Cioè, quale sapienza? Chi è sapiente?
Cioè, nel pensiero ebraico è chi legge la Torah, chi studia la Torah, la sapienza la si ricava dalla Torah. È lì che sta la sapienza del popolo, non sta... E qua quando dice il rispetto delle leggi garantia di incorruttibilità, l'amore per lei e osservanza delle sue leggi, queste leggi a cosa si riferisce? Può dirsi che è la Torah?
No, secondo me non è la Torah lì, cioè sono le leggi internazionali, le leggi cui si devono rifare anche i governanti greci e egiziani.
Io questo non lo capisco tanto, non lo sento così evidente.
Cosa?
Questo che è rivolto a questi governanti, cioè è scritto quindi, però perché c'era la situazione, se lo puoi spiegare meglio, io sono rimasta un po' sorpresa.
Ma mi sembra che su questo voi c'è il libro di Mazzinghi che dà molta importanza a questo background anche politico del libro della Sapienza. C'è una richiesta, dice proprio perché si erano inasprite delle leggi contro gli stranieri, quindi anche contro gli ebrei in Egitto, e adesso io non ricordo esattamente, ma però lì lo ritrovate.
Mi sembra un po' poco, però.
Eh?
Mi sembra poco, non so. Però.
Ma io avevo una domanda che era venuta stamattina mentre parlavi appunto soprattutto rispetto a questo perché a un certo punto dicevi che parlavi anche di una certa finzione letteraria, mi sembra quando si fa riferimento sempre a, cioè come se ci fosse Salomone in persona che si rivolge agli altri governanti e li invita a seguire il suo esempio, insomma. Però io mi chiedevo anche se, oltre a questo, visto che per tutti i libri poi della Bibbia c'è uno scopo anche ad intra, cioè rispetto al popolo che sta vivendo magari, in tutti i libri si ritrova questo elemento, anzi, certe volte quello predominante, cioè il fatto che o si riracconta la storia del popolo
per motivi
insomma,
politici,
perché si sta vivendo o si è passati attraverso un'esperienza particolare. Allora mi chiedevo, rispetto alla situazione del popolo, il libro della Sapienza, appunto, c'è anche questo aspetto, cosa dice, perché è stato scritto per il popolo, c'è anche questo, me lo chiedo, tutto quello che si dice.
Ma veramente io questo non aspetto, questo politico non l'ho approfondito molto, anch'io tendo a non dare troppa importanza a questo indirizzo ai governanti mi sembra un po' una finzione letteraria, no? Anche se sotto c'è una ragione, ma a me sembra piuttosto importante la consolazione dei giusti, diciamo tra virgolette, no? Cioè di quelli che in un ambiente, degli ebrei che in un ambiente straniero erano facilmente assimilati e quindi cedevano a delle seduzioni, vuoi filosofiche, vuoi insomma ateistiche, insomma, no? Delle visioni o idolatriche. E per confermare invece quelli che rimanevano nella retta via, nell'osservanza della Torah, nell'osservanza dei precetti, anche se non parla molto di Torah, no? Cioè forse questo è un po'. E gli indica una prospettiva ultraterrena, cioè post mortem, no? Questo è il nocciolo del discorso. Cioè.
È per questo che sembra un po' strano che sia un volere rivendicare dei diritti per un popolo oppresso, perché questo povero che viene oppresso, opprimiamolo, eccetera, non si dice che viene liberato, si dice che dopo la morte si vedrà.
Sì.
È perché rimane questa morte infame, questa oppressione del povero.
Sì, sì.
Quello rimane.
Perché improvvisamente finisce tutto dicendo le anime dei giusti invece sono nelle mani di Dio. Hanno pensato così ma si sono sbagliati. Poi dopo fa il discorso dell'immortalità, incorruttibilità. Ma tutto il discorso prima uccidiamolo, prima vediamo la sommettezza, lui che dice che è figlio di Dio, non è dice che poi alla fine Dio interviene. Sembra che sia rimandato al.
È per questo che io mi sembra che si possa collegare il discorso della soteria con quello della ftarsia, della salvezza con quella dell'incorruttibilità. Non una salvezza puramente mondana, ma una salvezza.
Salvezza.
Una salvezza.
Forse uno dei punti nodali è la salvezza e il modo in cui Dio intende la salvezza e il modo in cui la opera.
Però vedete, cioè nessun padre ha commentato della sapienza. Perché io penso che ci fosse un problema proprio di riconoscimento, di canonicità. Insomma.
Girolamo non voleva.
Non la voleva. Però sarebbe.
Quali sono i punti che non lo fanno ritenere canonico?
Ma non so, la tradizione tradizionale era Filone di Alessandria. Filone di Alessandria è quasi un padre della Chiesa, però non è proprio un padre della Chiesa, non so. Non credo fossero motivi interni di trasmissione del testo che. Non era recepito. Però, voglio dire, si potrebbe fare un midrash del testo del Libro della Sapienza? Secondo me no. Cioè, per ritornare alla mia critica verso coloro che dicono che l'ultima parte è un midrash dell'Esodo, sull'Esodo puoi fare un midrash, su Genesi puoi fare un midrash. Sulla Torah puoi fare un midrash, Assoluto della sapienza, cosa vuoi fare? Puoi fare delle speculazioni, sì, ma è difficile che faccia. No, è una questione di congenialità, insomma, non è congeniale allo spirito ebraico, è un altro atteggiamento. Girolamo, lui ricorreva all'ebraica veritas, no? Cioè, non tanto.
No, sì, però non su motivazioni assolutamente certe dal punto di vista filologico.
Ah, no.
Per esempio,
nella Vulgata finale di Girolamo non c'è la sapienza?
No, c'è. Però, come ricorda lui, non so se lo dice anche qua, Gerolamo no, ha espresso dei dubbi sulla
quanti non l'ha rivista lui,
l'introduzione qua dice solo
l'ho detto, cioè che anche su Seracide lui l'ha escluso pretendendo che non era un originario ebraico, invece su quello no.
Se
è stato corretto.
Si è sbagliato.
Però
traducendolo, cioè anche Seracide è interessante, perché noi abbiamo canonico il testo greco, però il testo originario e il testo ebraico sono diversi. Cioè, il semplice tradurre cambia.
Esatto.
Sì, l'ho letto anch'io, adesso non ricordo più se in questa introduzione o se nella Bibbia di Gerusalemme.
Quindi c'è stato utilizzato il testo dai padri fino al secondo secolo d.C. e nonostante esitazioni e alcune opposizioni, in particolare quella di San Girolamo, è entrato nel canone della Chiesa Cattolica,
sì,
come dice
sì.
Di più.
Sì, questa è Gerusalemme.
Sì.
Quindi dicendo che è stato usato dai padri fin dal secondo secolo, vuol dire che nel primo e per buona parte del secondo non è stato usato, però erano pochi padri a quel punto ancora.
Sicuro non Ireneo.
Sant'Agostino
difendeva i 70 e quindi difendeva anche la sapienza.
Quindi qual è il libro che si può leggere in parallelo alla sapienza? Il libro della Bibbia?
Come in parallelo?
Cioè dire, mi faccio aiutare, come ci sono, visto che è un libro molto, molto particolare,
è unico, è il libro più greco dell'Antico Testamento, è il libro anche più cronologicamente vicino al Nuovo Testamento. Per certi aspetti uno può voler dire c'è una crescita della rivelazione, anche se io dico c'è una crescita, ma anche c'è una perdita.
In che senso?
Cioè, rispetto alla rivelazione ebraica, la rivelazione greca è un affinamento, come si dice, terminologico, non concettuale, tutto quanto, quello che volete. Barthelmy diceva la Bibbia, l'Antico Testamento è maturato ad Alessandria, no? Cioè c'è stata una maturazione dell'Antico Testamento, però in questa maturazione secondo me si sono perse anche delle cose, no, per strada, cioè non è così lineare, diciamo così, no? C'è una crescita per certi aspetti e c'è forse una cioè, in pratica, cioè, il discorso diventa molto astratto, no? Il discorso greco diventa molto astratto, il discorso ebraico è molto concreto.
Però questo tentativo di una mediazione con la cultura...
È giusto, certo.
Interessante,
è riuscito, direi, no? Cioè, perché lui non perde di vista l'essenziale della rivelazione biblica, no? Cioè, lo trasforma, lo rilegge, riesprime, ma rimane un... insomma, un libro biblico. Ma a proposito di questa sagesse personifie, però, cioè, secondo me il libro della sapienza non apporta molto alla sapienza personificata. Infatti anche qui lui cita, per l'Antico Testamento, cita soprattutto Proverbi 8, Sagesse Creation, soprattutto Proverbi 8, Sagesse Umanite, Baruch, Saggezza e Legge, Saggezza Incarnée, Saggezza Femme, Saggezza Vie. Cioè non cita molto il libro della sapienza,
Forse Baruch ha una struttura Baruch in tre parti come la sapienza. Prima la confessione del peccato quasi ateo, poi la sapienza nel libro e poi l'anti-idolatria. Forse.
Bene.